Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo a ringraziare il Signore e a chiedere che le grazie del tempo della Pasqua, di questo tempo pasquale, prendano una radice sempre più profonda nel nostro spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo secondo, versetti 13-15. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio.
Parola del Signore.
Ecco, continua la manifestazione del mistero di Gesù in questi primi due capitoli di introduzione, diciamo, al Vangelo. Anche il brano di oggi aggiunge al brano di ieri, al brano della, abbiamo meditato l'altro ieri, sui magi dall'Oriente, sulla stella. Ho poi visto effettivamente che commenti informati, non solo nell'ambito medio orientale, ma anche nella letteratura latina, Tacito, poi c'è la famosissima Ecloga di Virgilio, c'è l'idea cioè di un salvatore, eccetera, e poi c'è anche il collegamento spesso dagli antichi astrologico, ecco, il cambiamento, un fenomeno degli astri indica anche, per esempio, un nuovo imperatore che deve venire e così via. Quindi, ecco, ma detto questo, il significato che vi attribuisce Matteo l'abbiamo visto, ecco, mi sembra che abbiamo già considerato, cioè con riferimento al testo dei Numeri, capitolo 24, profezia di Balaam, e anche con altri riferimenti come Isaia 60, che è molto presente, i re verranno, si postano, il Salmo 72 e così via. Vediamo invece insieme il breve tratto di oggi, anch'esso culmina con una citazione dal profeta Osea.
Divento molto grave questa violenza contro gli innocenti, contro gli indifesi, cose che anche oggi, nei nostri tempi, come sappiamo, è veramente, ci sta dilatando di smisura. E certo, Erode, naturalmente, conosciamo ormai già da molto tempo la sua crudeltà, la sua brama di potere, la sua brama di togliere di mezzo chiunque si mostrasse, così, secondo lui, l'impedimento al suo regno. E naturalmente a questo massacro, diciamo che quello che naturalmente sono i preamboli di questa fuga, naturalmente li sappiamo come va poi a finire. Naturalmente, diciamo, quello che è la guida suprema di colui che vede tutto, di Dio, sa sempre condurre le cose per i suoi progetti, per i suoi fini.
E per il figlio di Dio che si fa uomo si sono mosse le stelle, però davanti a un pericolo è lui che deve fuggire. Cioè vediamo che questo aspetto si comincia a delineare molto chiaramente, che questo Messia, che poi noi sappiamo essere anche il figlio di Dio, tuttavia si sottopone a tutte le leggi di causa-effetto a cui sono sottoposti gli uomini, perché un re cerca di uccidere i bambini e l'angelo non ferma il re, dice a Giuseppe che deve prendere il bambino e fuggire. Quindi è un aspetto che appunto di tutta la vita di Gesù, veramente sottomesso alle leggi degli uomini. A me ha fatto impressione la citazione, anche per il discorso che abbiamo fatto ieri, veramente dopo la messa, comunque di come sono sicuramente riletture dei fatti, mi ha fatto riflettere anche sulle cose della nostra vita. Cioè succede un accadimento che può essere letto in due modi: un incidente, tu puoi dire, guardare la dinamica con cui si sono mosse le cose, dire la vittima se non avesse fatto quel passo in più la macchina non l'avrebbe investita, questo è un modo di lettura. Poi dopo fai un'altra lettura e dici: guarda, è successa quella cosa lì, però effettivamente quella mattina lei mi aveva detto quella parola e questa è stata la sua ultima parola di vita. E io rileggo i fatti alla luce del Signore, degli eventi, e quindi questa fuga in Egitto viene riletta come un ripercorrere il cammino del popolo. A me ha colpito il confronto tra due paralleli. Uno è di nuovo quello della visione di Balaam, che è citata qui a margine, che non avevo mai considerato, in due punti, numeri 23, 22 e 24, 8, e si parla appunto Dio che lo ha fatto uscire dall'Egitto, e per lui come le corna del bufalo, e potrebbe essere una citazione ancora collegata al racconto dei magi, però quella più esplicita sembra essere Osea 11.
Certo.
È sicuro che è così. Ed è molto bella perché non è si adempisse la parola dall'Egitto fece uscire il suo figlio, ma dice dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. E quindi c'è questa sfumatura come di desiderio, ecco, voluto che venisse nella terra promessa il mio figlio, e l'ho chiamato, l'ho attirato insomma verso questa terra. È una sfumatura anche di sentimento emotiva: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio.
E questa citazione mi sembrava anche di poterla completare, perché dice Osea, appunto, che quindi Osea si riferisce a Israele, e Matteo penso che si riferisca invece a Gesù. E quindi mi sembrava così che il cammino di Gesù è come dire, è un andamento uguale a quello del popolo di Israele. Matteo mi sembra che voglia sottolineare questo, e intanto appunto si qualifica come uno che deve soffrire, che deve scappare, che deve però Gesù non si intravede che il Signore non può fare altrimenti, non è un caso, è perché il Padre ha stabilito così. E anche la citazione poi termina comunque che prese il bambino e ritornarono non in Giudea ma a Nazareth, e quindi inizia, ecco, c'è diciamo un'apertura, ecco, c'è la fuga ma c'è il ritorno, ecco, mi piaceva questa. E poi cioè l'intenzione di eliminare Gesù, mi sembrava che, siccome abbiamo visto anche nei primi capitoli riferimento comunque alla vita del Signore che termina come terminata, anche qui mi sembra che ci sia un preavviso, un'anticipazione, ecco, di quello che è successo poi durante il dramma della croce, ecco, tenero consiglio per uccidere Gesù, ecco, sembrava che ci fosse.
Ma sì, dico una cosa che rileggendo questo capitolo ho notato che per 9 volte ricorre il nome bambino. Il nome bambino, penso che sia insomma voluto, che sia, perché che cos'è un bambino? In fondo è indifeso, fragile, e poi a me era venuto, e quindi rispetto a questo bambino i magi dall'Oriente si mettono in cammino per cercare questo bimbo che è nato, che sarà il re dei Giudei, e di fronte a questo bambino Erode e Gerusalemme sono turbati. Però a me mi era venuta così in mente il passo di Isaia 9 al versetto 5, dove dice: un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Quindi non so, questo bambino che è un bambino a tutti gli effetti, perché come diceva Sara prima, deve affrontare tutto quello che è umanamente, ecco, il rischio e il pericolo, però questo bambino è un Dio potente, Padre per sempre, cioè è il mistero di Gesù che è contenuto in questo bambino.
Mentre leggevo il Vangelo in italiano ho visto la noticina breve che c'è nella Bibbia di Gerusalemme, anche quella della Bibbia di Gerusalemme, che dice: perciò dunque il Israele diventa la figura del Messia. E io non sarei tanto d'accordo, e questa è una lettura tradizionale, penso che ci sia questa idea anche della figura, anche nel Vangelo, però sarebbe molto difficile in questo caso, si vede anche nei commenti la difficoltà, cioè che il vero Israele è Gesù. Mi sembra difficile leggere così, è troppo lontano, ecco, come fa nella tradizione poi che Israele diventa la figura di Gesù, significa che la figura, una volta che c'è arrivato, la verità svanisce, questa è l'idea, in fondo diventa solo una figura. A me sembra che il punto culminante qui sia proprio la citazione: è dall'Egitto che chiamai il mio figlio. Quando è la prima volta che nella Bibbia si dice di qualcuno che è figlio di Dio? Di Israele, nell'Esodo capitolo 4. Quando Dio parla con Mosè, il mio figlio. Tutta la storia della Torah può essere vista così, da quel punto in poi. Israele è il figlio di Dio, il figlio primogenito, ma deve diventarlo. E Dio lo deve fare suo figlio, lo deve educare. E per diventare figlio di Dio, Israele deve sperimentare anche l'esilio, la schiavitù. Ricordiamo che questo diventa un'esperienza già prevista nella Genesi, capitolo 15, è esplicito, non so se ricordate, no? Genesi 15, Dio parla con Abramo e dice, Abramo dice: ma come faccio a sapere come avrò la terra, la promessa della terra? E Dio gli spiega come l'avrà. Sarà tua discendenza, sarà schiava in Egitto per 400 anni, eccetera. E la schiavitù, l'esperienza, cioè, di questa esperienza diventa costitutiva dell'essere figlio. Tant'è vero che parecchie norme nella legge si rifanno questa esperienza. Ricordati, amerai lo straniero come te stesso, c'è scritto, e ricordati che sei stato anche tu straniero, sei stato anche tu schiavo. Diventa un'esperienza fondamentale il fatto, cioè, che sia in esilio, che sia nella schiavitù. E così è Gesù. Gesù è il figlio, no? E così deve diventare figlio. Questa è la formazione del figlio di Dio. Naturalmente non tutto quello che ha fatto Israele si applica al Messia, anche per questo non è semplicemente figura, perché di Israele si dicono anche molte cose negative nella storia, ecco, del Messia no. E il Messia per diventare, insomma, io lo interpreterei, sarei portato a interpretarlo secondo la teologia della lettera agli Ebrei, che non so se sia esatto interpretarlo così qui, se Matteo pensa la stessa cosa. La lettera agli Ebrei è un punto centrale, che per diventare quello che doveva, nel caso della lettera agli Ebrei è sacerdote, doveva essere solidale, sperimentare, comprendere con l'esperienza, imparare l'ubbidienza, pur essendo figlio, dalle cose che patì. Cioè, qui c'è la forma, diventa veramente il figlio, sperimentando anche lui. E mi sembra che poi si vede che l'insistenza, sono poche righe, però l'insistenza mi sembra quello, cioè deve fuggire, deve rimanere là. E anche vedremo, anche quando torna, non è tranquilla la cosa. No, perché l'impressione è che dovrebbe tornare a Betlemme, almeno per Matteo. Per Luca nasce a Nazaret, ma per Matteo non sa di questo. E invece no, si ritira, anche lì c'è scritto che si ritirerà. Quindi insomma mi sembra molto bello questo, molto significativo, molto profondo, ecco, che Gesù sperimenta, ecco, la vicenda nella sua vita. Ecco, e naturalmente anche con le sue risposte poi dimostra che è veramente il figlio di Dio, perché Israele lo è chiamato, ma deve diventarlo, e molte volte si dimostra che non è veramente figlio di Dio, mentre Gesù si dimostra, vedremo, nelle tentazioni, come questo pensiero di Matteo continua, che Gesù affronta le prove vittoriosamente.